Allora, devo subito fare una precisazione. Avevo annunciato a Dario che lo avrei fatto entrare circa un minuto prima della fine del brano. Però una delle buone regole, delle auree regole dello speakeraggio radiofonico è quello che non si dovrebbe parlare sui pezzi. Ora, c'è sempre una coda nei pezzi dove si può, in maniera così molto discreta e con i dovuti modi, entrare. Ecco, questo di Strana Creatura non è una coda su cui si può entrare, perché c'è la solo finale di Dario, quindi l'ho fatto finire tutto. Dario, ben trovato.
Ciao Marco, ciao.
Perché questo è un disco, come ho detto, molto potente, un disco rock che ha dei momenti anche più introspettivi, se ho letto bene, no? Tra i solchi. Parlo come se avessi il vinile in mano, ma non è vero. Che mi dici, Darman?
Sì, è nato proprio questo intento qui di creare un qualcosa di estremamente introspettivo, di personale. L'ho sempre fatto, ma con questo ho voluto proprio dare al 100% quello che sono stato in quest'anno e mezzo, perché è nato in quest'anno e mezzo questo. Quindi ho buttato dentro tutto quello che è successo, di positivo, di negativo, che poi ovviamente diventa tutto positivo, perché quando si fa arte poi anche la negatività si trasforma in energia positiva.
Certo, infatti questo disco è proprio energia pura. Allora, ricordiamolo, tu sei uscito da un mesetto e mezzo con questo disco che si intitola Segale Cornuta, allora che fa seguito a un altro lavoro che si intitolava, se non sbaglio, Four Leaved Shamrock, vero?
Esatto, sì.
Quindi tu, questo è il tuo secondo disco, è corretto?
Il secondo long playing.
Ecco, perché prima avevi fatto dei dischi sulla corta distanza, degli EP?
Sì, c'era un EP di 4 brani dal titolo Bellatrix.
Ok, tu sei calabrese, però ti sei...
Oh, calabrese, penso che ti sento, tra l'altro, no?
Sì, diciamo da un ascolto attento, se abbasso la musica si percepisce. Quando canti, no. ma com'è che la vita poi ti ha portato a Torino? Motivi di lavoro?
Sì, motivi di lavoro incastonati con motivi personali, sentimentali.
Ah, ho capito, ho capito.
Finiti gli studi in Calabria, ho abbandonato il gioco a forza, perché con la laurea in farmacia in Calabria si fa un bel poco.
Ah.
Ho dovuto abbandonare la mia band, che erano gli Acid Noise, quindi mi sono dovuto reinventare sia da un punto di vista sociale, da un punto di vista musicale, da un punto di vista anche lavorativo.
Certo.
Quindi è stata un'esplorazione nel nord Italia, all'inizio a Bologna, poi sono finito in Piemonte, al momento ci sono rimasto. Diciamo che questi anni in cui ho messo un po' di radici in Piemonte sono stati utilissimi per rilanciarmi a livello musicale, perché sai meglio di me che se non hai un posto dove radici è difficile riuscire in qualche modo ad avere l'energia e la predisposizione a fare qualcosa di solido.
Certo, certo. Allora, parliamo in maniera approfondita di questo lavoro. Allora, abbiamo aperto con Strana Creatura, che è anche il primo singolo / videoclip che è disponibile in rete, giusto?
Esatto, il videoclip è uscito 20 giorni prima dell'uscita dell'album, il 31 marzo. Il videoclip è stato girato assieme al mio mantra di arte visiva, che è Matteo Scaffò, che è un regista di origini calabresi che vive a Roma da un sacco di anni. Uh-huh. Con lui abbiamo ideato questo video che si incastonasse alla perfezione alla, diciamo, l'idea del brano, che è un'idea di un'introspezione, alcune volte che sfugge anche alla percezione della persona che fa il viaggio introspettivo, no?
Uh-huh.
Abbiamo ideato questo video che richiamasse la videoarte dei primi del Novecento.
Ok.
Quindi qualcosa di molto minimal, che appunto richiamasse quel tipo di arte molto introspettiva che andava in auge nei primi del Novecento. Mm-hmm. Strada Creatura, appunto, è un brano che si lega molto a quel tipo di arte, proprio per il fatto che è proprio lo spogliarsi dal punto di vista introspettivo e personale e mostrarsi al mondo per quelli che si è, i propri sentimenti e tutte le.
Ok, senti, volevo chiederti, visto anche il titolo, no? Perché parliamoci chiaro, Segale Cornuta è il nome comune della Claviceps purpurea, no?
Certo.
Che è il disco, è il pezzo che apre il tuo lavoro e che è il pezzo che andremo ad ascoltare tra qualche attimo. È un fungo da cui si possono estrarre molecole allucinogene. Ti chiedo quanto ha influito, non so, la psichedelia, cioè che radici hanno i tuoi ascolti di riferimento?
Allora, a me non piace mai, sia nelle canzoni che nei titoli, sia dei brani che dei dischi, lasciare un'idea chiara di quello che è il significato vero e proprio. Quindi c'è un senso di ermetismo che percorre trasversalmente tutto ciò che faccio. E questo vale anche per il titolo di Segale Cornuta, perché Segale Cornuta, sì, è palesemente richiamo alla psichedelia, quindi alle sonorità che il disco ha, che richiama, insomma, Syd Barrett, i Getting for All, Benton, eccetera, eccetera. Ovviamente rivisti da me, perché io ho uno stile completamente diverso da Syd Barrett, eccetera, però comunque i miei ascolti mi hanno assolutamente influenzato e sono dentro il disco. Però la Segale Cornuta nel Medioevo e anche in periodi più recenti era anche una malattia che colpiva le popolazioni che mangiavano, ingerivano le farine infestate dal fungo. E questo perché? Perché il disco ha come tematica quasi principale, oltre alla psichedelia, quello dell'antropocentrismo e del fatto che l'uomo sta uccidendo se stesso e tutto ciò che gli sta attorno. Ecco. Non curante del fatto che la natura prima o poi vincerà comunque, perché la natura vince sempre.
La natura ci chiederà il conto alla fine, insomma.
Eh sì, era quello il senso di Segale Cornuta. Nel senso che la natura che tu utilizzi, puoi utilizzarla utilizzando una molecola allucinogena, per esempio, no? Uh-huh. Alla fine trova sempre il modo di fregarti.
Già.
È quello il senso.
Bene, allora a questo punto, occhio a non farci fregare, però intanto andiamocela ad ascoltare. E poi torniamo da te, va bene?
Perfetto.
Allora, lui è Darman e questa è Claviceps purpurea.
Fire.
fino all'ultima nota era Claviceps purpurea, io ho fatto anche il classico, mi impappino. Allora Dario, una domanda volevo farti. Voi siete, stavo guardando qui la tua pagina Facebook, è una formazione di cui tu sei leader, ma è sostanzialmente un trio?
No, diciamo che io i musicisti che sono con me, però il progetto è Dharma, sono io.
Sì, infatti, ecco, ma Roberto e Nicolò suonano tuttora con te?
Sì, suona con me, sì, certo.
Ecco, volevo chiederti, vedo così all'orizzonte anche una data in un posto che mi è caro, all'estero. Com'è questo aggancio che hai trovato a Cracovia, dove ti esibirai il 22 luglio?
È una casualità, perché sono stato lì in viaggio, uh-huh. E sono di questo locale dove stavo suonando dal vivo e niente, ho cominciato a parlare col proprietario del locale. Mi ha ascoltato e poi mi ha chiamato, mi ha contattato per chiedere di andare a suonare da lui.
Beh, bello, insomma.
È una bella soddisfazione.
Certo. Io sono stato a Cracovia diverse volte per motivi professionali negli anni passati. È una città molto bella dove tra l'altro si respira una grande vitalità. Non siamo ai livelli di Berlino, però insomma tutto in proporzione. È una città dove c'è una gran bella gioventù, un polo universitario, c'è fermento, insomma. Non so se hai avuto modo di percepirlo.
Assolutamente sì, ci tengo a dire una cosa, perché abbiamo sempre la concezione che la nostra lingua, l'italiano, non sia adatta al rock, non sia una lingua spendibile all'estero, tutte grandissime cavolate.
Ecco, diciamolo.
Se la musica è bella, se la musica è fatta bene, viene apprezzata anche se non è nella lingua di una anche se la lingua non è conosciuta dalla persona che sta ascoltando, come capita con noi, no? con l'inglese.
Certo.
Quindi il fatto che un proprietario di locale di Cracovia, che non sa nemmeno la cifra di italiano, mi dice andare a suonare, certo. Io sono contento e continuerò sempre a fare canzoni in italiano.
Ecco. Mi sembra giusto che tu l'abbia sottolineato. Allora, abbiamo ascoltato il primo singolo, poi Claviceps purpurea, che è comunque un pezzo che segna in maniera importante proprio tutta la concezione del disco. Però è alle viste anche la pubblicazione di un secondo videoclip che tirerà ancora di più questo disco, giusto?
Sì, stiamo lavorando in questi giorni sul prossimo video.
Che sarà quello di Chioma di Berenice?
Esatto.
Allora, ci vuoi parlare di questo pezzo e dopo ce lo andiamo ad ascoltare?
Questo è un pezzo a cui tengo non molto di più. Allora, la spiegazione è un po' particolare. Io sono nato il 24 di agosto, mm-hmm. che è il primo giorno della Vergine. Cioè praticamente a cavallo tra la costellazione del Leone e la costellazione della Vergine.
Quasi una cuspide, come si dice? Io non sono un appassionato, ma insomma forse sì.
Neanch'io. Se non fosse che la sorella di mia madre, che è morta quasi 10 anni fa, si chiamava Berenice.
Uh-huh.
Una persona a cui tenevo moltissimo, che mi ha dato tanto, e un giorno stavo leggendo questa storia della costellazione della Chioma di Berenice, che non sapevo fosse incastonata tra la Vergine e il Leone.
Perfetta per te.
Quindi, esatto, quindi mi è balenata l'idea, chissà che non venissi dalle stelle di mia zia, quindi ho fatto questo brano che parla della mitologia legata a questa costellazione.
Bene, è ottimo, è quasi una folgorazione. Allora, andiamocela ad ascoltare e poi torniamo da te e parliamo un po' della tua presenza sul web e di come fare a conoscerti meglio per quelli che ancora non avevano avuto questa opportunità. Allora, sono le 16 passate da 13 minuti, questa è Radio Città Aperta, siete all'ascolto di Frizzle Friday che occasionalmente per questa volta è condotto da me, sono Marco Bosco, perché di solito questa è la fascia di Gianluca Polverari, è con noi Darman e questa è Chioma di Berenice.
Yeah.
Ed eccoci qua, Dario. Allora, questa era Chioma di Berenice. Volevo chiederti, che rapporto hai con i social?
Un rapporto di amore.
Proprio un po' di età, insomma, catulliana.
Sì, sì, sì. Cerco di utilizzarli nel modo più parsimonioso possibile. Ovviamente nei limiti del fatto che comunque ci devi essere.
Ecco.
Ho avuto proprio un'oretta fa una discussione, tra virgolette discussione, stavo parlando con una fan brasiliana che mi chiedeva perché non facessi le storie, i video su Instagram. E gli ho detto, guarda, volemose bene, come dicevo a Roma, no? Abbi pietà di me. Tutto non ho le storie su Instagram. Dai.
Qui a Roma diciamo stai bene così.
Sì, sì, dai. Quindi sì, ci sono, però diciamo che le cose un po' più... che entrano troppo nella vita quotidiana a me non piacciono, perché comunque il musicista deve fare il musicista.
Quindi,
è la mia concezione, ovviamente.
No, certo, certo, infatti. Ma limitiamoci quindi a dare le indicazioni, quelle proprio di massima. Hai una bella pagina Facebook dove ci sono un sacco di notizie.
Sì.
Poi hai anche il tuo sito.
Il mio sito, sì, anche se va modernizzato, quindi non punterei su quello.
Ok. C'hai un canale YouTube?
Il canale YouTube, sì, assolutamente. E sta crescendo molto bene, quindi sono contento.
Bene.
E poi c'è la pagina Instagram, che nonostante io non faccia le storie, comunque è attivo.
Ecco. Beh, senti una cosa, io purtroppo non sono potuto venire, però com'è andata qui a Roma all'Ester? Tu sei stato il 3 di giugno, quindi una settimana fa, sabato scorso, alla Leicester Music Area, dove tra l'altro c'è il nostro Francesco Di Giugno, che è un caro collega molto appassionato. Com'è andata?
Sì. È andata benissimo, direi che il locale merita, è molto particolare, anzi unico in Italia, perché unisce il live molto, come dire, molto intimo, in un locale molto intimo dove si concentra l'arte dei libri, l'arte del vinile, birre ricercate non mainstream.
Mm-hmm.
Condite da musica dal vivo, in cui c'è uno scambio diretto tra il musicista e il pubblico e lo staff.
Sì.
Quindi è una cosa bellissima. Ci siamo trovati benissimo. A Roma ho suonato con l'ex bassista degli Acid Noise,
mm-hmm,
Tommaso Donato. È stato un piacere perché con lui suono sempre molto volentieri. È stato un bel concerto, sono contento.
Allora, nella speranza di ritrovarti, io direi di chiudere questa nostra bella chiacchierata. Io ho messo qualche giorno fa Uguale Velocità, che se non vado errato forse è l'unico pezzo interamente strumentale, mi pare, o no? Dico bene?
Insieme a Curiosity.
È Curiosity, hai ragione, sì. Ecco, però ecco, abbiamo già ascoltato Uguale Velocità, coglierei l'occasione per così andare a visitare qualche traccia che non ho mai suonato in radio. Ed ero incerto tra un pezzo dove si parla comunque di una delle nostre croci, di questo arrivismo tipico nostro, no? Il carrierismo, sto pensando alla Febbre del Guano, oppure quella un po' più sensuale, più femminile, se vogliamo, Mora di Rovo. Passo la palla a te.
Bella, bella, bella questa. Io direi La Febbre del Guano.
Sì, guarda, e me la sento proprio addosso perché io ho recentemente preso una decisione, chiaramente non voglio raccontare i fatti miei che non interessano a nessuno, però insomma ho preso una decisione importante a livello professionale proprio perché mi ero un po' nauseato da certi atteggiamenti. Ecco, quindi La Febbre del Guano l'ascolto volentieri.
Guarda, è un piacere sentire queste parole perché è la canzone più rischiosa del disco, tra virgolette. Perché tocca una tematica che è quella, diciamo, quella del mondo della musica, di come funziona il mainstream della musica, no?
Mm-hmm.
E Quindi diciamo che questo argomento toccato da un artista emergente come posso essere io può far storcere il naso a qualcuno.
Sì.
E invece il fatto che tu l'abbia percepita come una canzone positiva che propone positività è un piacere.
Esattamente. Bene, allora guarda, facciamola ascoltare a tutti coloro che ci seguono, e credimi sono tanti, e a questo punto, quando sono le 16:23, io ti saluto, ti ringrazio per averci messo a parte di una piccola porzione del tuo mondo, perché come giustamente hai detto, a me piace parlare sul palco più che mostrare con foto angoli di vita che... potrebbero, ecco, essere soltanto tuoi, ed è giusto che lo siano. Io ti ringrazio, Dario, e in bocca al lupo per tutto questo disco. Insomma, mi auguro che raggiunga gli obiettivi che tu ti sei prefisso e che non sono necessariamente quelli del mainstream. Anzi, mi pare di aver capito che più ci si discosta da una certa banalità e meglio sia. E ascoltiamoci La Febbre del Guano, e quando torni a Roma batti un colpo.
Grazie a te Marco, grazie alla vostra splendida radio veramente indipendente, e il fatto che trasmettiate La Febbre del Guano, che è una canzone da trincea, parole tue.
Sì, sì, a noi ci piace stare in trincea.
Canzone di trincea indipendente.
Esattamente. Bene, dai Dario, a presto allora.
Grazie Marco, ciao.
Ciao.
Per sostenere la pesantezza del tuo